Inconfondibili arcaismi delle monodie rabbiniche per aprire oggi la prima delle due puntate dedicate alla musica ebraica nel Rinascimento italiano. Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento di Quilisma, lo spazio dedicato alla cultura medievale e rinascimentale di Rete 2, che ci dà l'occasione di ripercorrere i passi straordinari e fondamentali di un'esperienza culturale ed umana assolutamente fuori dall'ordinario. Quella degli ebrei d'Italia, che soprattutto nel Rinascimento vissero un momento di felicissima integrazione, al punto da rendere difficile, molto difficile, l'individuazione del confine tra ciò che affonda le proprie radici nella millenaria tradizione giudaica e ciò che è ancorato alla cultura o alle culture di fede cristiana presente nella penisola italica. Un cammino che faremo in compagnia di esperti, innanzitutto Enrico Fink, voce imponente e curatore del filone storico di questo percorso, e poi Francis Biggi, mente musicologica della realizzazione sonora delle ricerche da parte dell'ensemble Lucidarium, di cui è leader insieme a Avery Gosfield, che sentiremo. Iniziamo dunque questa avventura vissuta tra Roma, Ferrara e Venezia e il centro Italia, che ci permetterà di comprendere una volta di più, se stiamo con le orecchie, gli occhi ed anche il cuore aperti, che divisioni non ve ne furono se non quelle inventate ieri come oggi dai potenti.
La storia degli ebrei in Italia e della loro musica è una storia che si conosce poco. Pochi ne parlano, pochi ne hanno parlato. Eppure l'incrociarsi delle vicende del popolo di Israele con quelle delle popolazioni della penisola mediterranea è una storia unica, che non ha paragoni, perché è iniziata prima dell'era cristiana e ancora viva oggi dopo due millenni ininterrotti. Tra i vari gruppi di ebrei emigrati dalla Palestina e stabilitisi in diverse parti d'Europa, quello vissuto in terra italica, infatti, non solo è il più anziano, ma anche l'unico a non avere mai subito interruzioni nella sua residenza, riuscendo ad operare da un lato una perfetta integrazione e dall'altro a conservare intatte numerose delle proprie caratteristiche originarie. Un rapporto secolare, che se non fosse per le tristissime vicende legate al periodo della Seconda Guerra Mondiale, ha visto gli ebrei in Italia non essere né martiri né miserabili, non dotati di straordinarie capacità, ma neppure afflitti da particolari difetti. Gente come altra gente, a differenza di quanto accaduto in altre parti d'Europa, sono state persone profondamente attaccate al loro concetto della divinità, intransigenti nell'osservanza dei loro doveri religiosi. Uomini e donne che, se lasciati indisturbati nell'esplicazione dei loro riti, sono risultati non diversi dal resto degli italiani, in altre parole, né migliori nei loro pregi né peggiori nei loro difetti. Ciò non significa che in più di due millenni di storia comune non vi siano stati attriti, ma certo questi passano in secondo piano di fronte ai lunghi periodi di indisturbata convivenza, condizione necessaria per operare quel fruttuoso, intenso e ampio scambio tra culture che ha dato vita in passato a situazioni uniche e preziose, i cui elementi oggigiorno vengono dati per acquisiti, spesso senza conoscerne le origini. Partendo dai primi approdi di ebrei sul suolo italiano che datano dal III secolo avanti Cristo e che costituiscono l'anteprima dei contatti ufficiali tra Palestina e Roma, la storia degli ebrei italiani è un mosaico che si può ricostruire solo usando minutissime tessere.
And come. veloce vuo, veloce.
La musica degli ebrei d'Italia è una musica che io amo definire a volte la musica invisibile, nel senso che è un repertorio enorme, interessantissimo, ricchissimo dal punto di vista musicale e storico, ma per lo più molto poco conosciuto, insomma.
La musica, soprattutto in Italia, soprattutto per le comunità ebraiche italiane, è stato un elemento comune al di là e al di sopra di qualunque differenza, ma anche di qualunque analisi, di qualunque critica. Giustamente, essendo una delle comunità, la comunità più antica in Europa, la comunità ebraica è una comunità che ha partecipato fin dall'inizio, certo non in un modo idilliaco e certo non in un modo sempre facile e sempre lineare, all'evoluzione del pensiero della società italiana, dell'italianità.
In un periodo come quello degli ultimi anni, in cui c'è un forte interesse per la cultura ebraica anche in Italia e un forte fascino esercitato dalle musiche ebraiche del mondo nei confronti del pubblico anche musicale, la musica ebraica italiana resta qualcosa di assolutamente misconosciuto. E anche dal punto di vista musicologico degli studiosi, sono pochi gli studiosi, a pochissimi italiani, qualcuno fuori in Israele, qualcun altro in America, ma veramente pochi che si sono dedicati a questo repertorio sconfinato. Dico sconfinato perché bisogna partire dal concetto che la liturgia ebraica è una liturgia musicale, nasce come liturgia musicale, musica che spazia dalla semplice lettura cantillata di un testo all'inno, alla melodia composta, al brano musicale entrato nella tradizione chissà come, chissà perché, chissà quando, ma insomma una liturgia cantata. La mia impressione, non soltanto la mia, è che in qualche modo la musica degli ebrei italiani ci racconta, a saperla ascoltare, la storia, la lunga storia dell'interazione fra gli ebrei e il mondo circostante in Italia. E questa è una storia complessa, appunto. Gli ebrei arrivano a Roma in grandi quantità come schiavi, deportati appunto dopo la distruzione del Tempio, anche se c'era già una comunità preesistente sicuramente. Però nel corso degli anni, dei decenni, dei secoli si stabilisce tramite Liberti, eccetera, una comunità importante. Dopodiché la vita ebraica è caratterizzata, soprattutto a Roma e soprattutto nella prima parte della storia, dalla compresenza col centro della cristianità in qualche modo. E questo caratterizza molto fortemente la storia ebraica. Cosa fosse la musica negli ebrei nei primi secoli dell'era moderna è di totale una difficoltà prossima all'impossibilità ragionare o pensare di sapere qualcosa di questo. Certamente c'è chi ha studiato molto da vicino la lettura cantillata secondo i Teamim del testo sacro e chi ha cercato di stabilire e di vedere come da un iniziale nucleo romano uno stesso modo, una stessa tradizione musicale del canto si sia propagata piano piano in tutta Italia. Se questo è vero, allora forse in questo modo della cantillazione riusciamo ad avere un eco di quella che poteva essere la musica in epoca medievale e forse anche precedente degli ebrei romani.
Da oltre 2000 anni dall'inizio di quella storia, Roma custodisce oggi, unica realtà in Italia, la pratica di ciò che potremmo definire la preoccupazione di mettere in evidenza lo svolgersi di una linea melodica mediante una gestualità. Si tratta della chironomia, che Quintiliano, il celebre oratore romano, definiva come l'arte del gesto, interpretandolo come sussidio retorico alla espressività del discorso e in questo caso del canto solistico del testo biblico. Nella tradizione ebraica il gesto della mano vigila sulla qualità dinamica ed espressiva di un momento rituale fondamentale della liturgia sinagogale. Gesti arcaici, vivi più che mai nella pratica di una comunità ebraica di origini nordafricane ancora oggi presente nella capitale italiana. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayat tohum vavohu ve'choshech al pene tehom ve'ruach Elokim merachefet al pene hamayim vayomer Elokim ye'yor vayor vayahar Elokim et ha'or kitov ma'avdel Elokim menor ve'nachoshech ma'ikra Elohim la'or yom ve'lachoshech kar ha'layla ma'im erev ma'im boker yom echad. Nel corso del Medioevo la vita ebraica in Italia è una vita molto difficile, costellata di episodi che in realtà interpretano un sentimento antigiudaico che, qualunque ne sia la matrice, si fa molto forte, anche nella cultura popolare. Ci sono esempi evidenti di come la cultura popolare, il culto cristiano popolare, sia riempito di immagini del cattivo, dell'altro, della persona in combutta con Satana in qualche modo, dove questo cattivo, questo altro, è molto spesso l'ebreo, a volte il moro ovviamente, ma se non il moro, l'ebreo. L'ebreo è visto in varie maniere e in varie maniere negative, come l'uccisore di Cristo, come il possibile bevitore di sangue cristiano, come sicuramente l'usuraio e colui che in qualche modo presta e strozza lo strozzino che riduce sul lastrico i poveracci. Quello che cambia radicalmente la storia ebraica italiana è l'enorme arrivo di ebrei a partire dal 1492 in poi. 1492 si completa la Reconquista in Spagna e vengono espulsi tutti gli ebrei che non accettano la conversione dalla Spagna. Nel corso dei decenni successivi questa espulsione si completa anche con il sud Italia e nel centro e nel nord Italia arriva un numero elevatissimo di ebrei espulsi, appunto. Quella che è una caratteristica che nasce in realtà da una limitazione alla vita ebraica, cioè il fatto di essere mercanti spesso, di non poter avere terre, di non avere una ricchezza materiale immobile, diciamo, diventa nel corso del Rinascimento una grande ricchezza e anche un grande vantaggio, ovviamente. Ebrei vengono cacciati, sono in fuga, ma sono ebrei che spesso, anche quando vengono spogliati dei loro beni, come spesso accade, o comunque ne perdono nel viaggio gran parte, conservano comunque
la capacità, i contatti per essere mercanti molto richiesti e capaci di portare ricchezza ovunque vanno, in qualche modo. E questo fa sì che molte corti italiane cominciano a volerli, gli ebrei. L'Italia diventa crocevia di tutte queste esperienze ebraiche diverse fra loro. In alcuni casi, come a Ferrara, per esempio, si mantengono le lettere di invito da parte dei nobili, dei principi, delle corti rinascimentali, in cui si invitano proprio le famiglie ebraiche a stabilirsi nel proprio territorio, così da poter in effetti utilizzarne la capacità di attrarre mercato, di fare mercato, la ormai proverbiale capacità col denaro, il fatto di poter fare prestiti, eccetera. In questo modo, però, insomma, si creano tanti piccoli luoghi dove la cultura ebraica in qualche modo cresce. Il Rinascimento è un grande momento di scambio musicale fra comunità ebraiche e comunità circostante. Esistono tracce evidenti di grandi maestri di musica, maestri di danza, il famoso Guglielmo Ebreo da Pesaro, Bramino dall'Arpa, per non parlare di Salomone Rossi, insomma grandi musicisti che vivono all'interno di corti rinascimentali italiane e scrivono per il mondo non ebraico. Esistono evidenti tracce da ricercare, ma che si sentono, di musica di gusto italiano rinascimentale che entrano nella tradizione del canto sinagogale italiano. Melodie come Col Berouet di Padova, che suoniamo con Lucidarium, sono testimoni di questo, in cui abbiamo cercato siamo partiti da una melodia cantata che si usa come inno a Padova per Rosh Hashanah, per il Capodanno ebraico, e sentendo le evidenti origini in una danza rinascimentale, ho fatto un procedimento aritroso di ricostruzione di quella che poteva essere la danza da cui ha origine quel canto.
Thank you.
visto con gli occhi di un non ebreo, quale sono io, la situazione della cultura musicale, della cultura italiana in generale rispetto all'importanza e all'influsso dell'ebraismo segue semplicemente, in questo preciso momento, un fenomeno di mode. Il fatto che si sappia molto più della mamma ebrea di quanto non si conosca minimamente una base qualunque di quello che è l'organizzazione delle feste ebraiche, anche soltanto i nomi, e questo è merito di Woody Allen e del fatto che l'ebraismo italiano, cioè l'interesse per l'ebraismo Ashkenazi è un interesse di rimbalzo. Però la cultura musicale italiana e la cultura che a noi interessa, che è la cultura dell'umanesimo, erano in una prospettiva completamente diversa, nel senso che esiste una dicotomia costante tra la cultura e la cultura del potere e la cultura degli altri. E non è una questione di tolleranza, di idillio, di apertura mentale, no, è semplicemente una questione di scambio. Lo scambio avviene anche in momenti di grande tensione e di grande differenza. Per cui diversi furono i poeti ebrei e gli intellettuali ebraici che, accanto a una produzione di tipo religioso, poetica e musicale, produssero, utilizzando molto tranquillamente i metri della loro altra cultura, di quella laica che era la cultura italiana. Per cui abbiamo sonetti, ballate, canzoni scritte da poeti, da poeti ebrei. E dal nostro punto di vista questo è stato la chiave di volta che ci ha spinto a questo lavoro che giustamente mette in evidenza lo spessore di una tradizione musicale e culturale sconosciuta, quanto è sconosciuto lo spessore e il valore della tradizione ebraica italiana in generale.
Qui abbiamo cercato da una parte dei pezzi che erano del mainstream, perché si sa che quello che si utilizzava per un battesimo era lo stesso che si utilizzava per una circoncisione. Però nel stesso momento noi abbiamo trovato questi elementi che sono ebraici. Per esempio il ballo di Mantova, che noi sappiamo che ha seguito questa strada che è cominciato nella comunità di Mantova e poi dopo si è trovato di essere l'inno nazionale dell'Israele.
Tradizione, quella degli ebrei d'Italia, che attinse dunque alle medesime fonti degli ambienti non ebraici, dimostrazione che i luoghi per la musica, per il divertimento e l'aggregazione furono luoghi condivisi e che idealmente il muro della sinagoga confinava con quello della chiesa. E proprio le festività religiose, nonostante le restrizioni in vigore nelle sinagoghe, costituirono il terreno fertile di scambio musicale, festività che, scandendo il ritmo celebrativo del calendario liturgico sinagogale, prevedevano tradizionalmente il canto e la musica, come nel caso di Purim, Pesach, e anche le feste che segnavano i grandi momenti della vita, dalla nascita al matrimonio sino alla morte. Liturgia più solenne all'interno delle sinagoghe e musiche, danze e canti nel momento della convivialità. Canti i cui versi hanno attraversato i secoli senza il corredo della musica scritta, perché tramandata oralmente. Come trovare allora le linee melodiche per declamare queste liriche?
Per caso, sulla base di una trasmissione televisiva in cui veniva declamata, detta una parte della storia di Purim e io mi resi conto che si trattava di ottave rime. L'ottava rima è quello che resta di una illustrissima tradizione plurisecolare tipica della cultura italiana, ma io poi sono convinto che in realtà, così come accade tuttora, perché ci sono tracce in altri paesi, una tradizione di poesia da cantare e dire nello stesso tempo sia comune all'umanità intera. Buti rappresenta un punto nodale in questa nostra indagine, perché Buti, che è un piccolo paese in Toscana, in realtà conosce, come altre località intorno, non è un fenomeno solo butese, è un fenomeno di queste zone della Toscana, di tradizione di cantare declamando, cioè di dire, di recitare declamando. La cosa che colpisce è che questa forma dell'ottava rima e questa forma della quartina d'ottonari a scopo declamatorio descrittivo si ritrovano non soltanto in Italia dal 300, ma tutti la usano. Quando abbiamo trovato queste cose, io sono venuto a Buti a cercare la gente di Buti, a farmi raccontare cosa facevano loro.
Orfeo, Orfeo, per te mi batte il cuore. Orfeo, anch'io per te sono eccitata. Siamo piene di vino e pien d'amore. Vieni con noi a passare la nottata. Con noi ti passerà ogni dolore. Ti scorderai di quella donna amata. Noi siamo calde, avide e procaci, ti faranno impazzire i nostri baci.
Grazie a Enrico Finche, a Francis Biggi e naturalmente all'ensemble Lucidarium che ritroveremo la prossima settimana. Qui l'Isma termina e vi dà appuntamento alla puntata prossima per parlare nuovamente della musica degli ebrei italiani nel Rinascimento. Continuate a scriverci le vostre idee e le vostre proposte a quilisma@rsi.ch. A risentirci da Giovanni Conti.